La mia ricerca è una ricerca interdisciplinare che guarda soprattutto il ruolo dell'immaginario come pratica sociale, quindi il modo in cui pensiamo a uno Stato-nazione, il modo in cui pensiamo ad una comunità. Il modo
quindi
in cui,
questo caso ad esempio la Somalia.
Sì, oppure l'Australia o l'Italia o l'Europa. Sono queste costruzioni, non sono naturali, sono costruzioni politiche che vengono poi rafforzate dalle rappresentazioni quotidianamente, con i media, con la storia, il modo in cui la raccontiamo. Quindi sono fondamentali per creare un senso di identità e spesso escludono per includere. Quindi lavorare con questa dinamica fra il sé, il chi è dentro e l'altro chi è fuori, è un terreno molto, molto fertile e molto studiato lungo gli anni. E, malgrado il fatto che sia stato molto studiato, rimane un tema assolutamente attuale e importante per tutti noi.
E quindi da questo punto di vista, riportandolo alla tua ricerca, possiamo dire che tu in qualche modo analizzi l'essere somalo in contesti diversi, quindi essere australiano, essere italiano, vuol dire non essere somalo?
Molti crederebbero, no, che se una persona è australiano non può anche essere somalo, non può anche essere italiano. Ma forse siamo veramente in Australia quelli che potrebbero invece dire no, io sono australiano, sono italiano, sono maltese perché ho un padre maltese, una madre italiana. Se guardiamo le radici di ciascun australiano troviamo un mondo, insomma, di passaggi interessanti, ricchi, che non si limitano ad un luogo, non sono fisse.
Quindi Vivian, questo è il contesto nel quale si immerge poi la tua ricerca. Andiamo invece adesso a parlare proprio del tuo libro, che appunto si chiama Possible Spaces of Somali Belonging. Di che cosa si tratta questo tuo nuovo libro?
Questo libro è basato sulla mia ricerca che ho fatto per un PhD che guardava la migrazione somala in Australia e in Italia. Ha guardato soprattutto le rappresentazioni dell'appartenenza somala in questi contesti, come questa produzione culturale possa creare uno spazio di appartenenza. Ho guardato per esempio le rappresentazioni nei media in entrambi i contesti, poi ho fatto il contrasto con la produzione culturale invece da chi aveva le origini somale. Non sono necessariamente spazi concreti, non sono necessariamente spazi che esistono ancora, ma sono aperti e creano la possibilità di appartenenza, nel senso che invece di chiudere la possibilità di interazione, come succede spesso nella rappresentazione mediatica mainstream, quando vediamo le identità stereotipate dei somali o di altre persone che arrivano in Australia, i rifugiati in generale, e vediamo invece in queste rappresentazioni una complessità e un'accoglienza di un insieme di cose, e quindi permette a chi accede a questa produzione culturale di cambiare la propria percezione, cosa voglia dire essere somalo, oppure cosa voglia dire essere australiano, cosa voglia dire essere italiano nel XXI secolo.
Quindi tu nel tuo libro possiamo dire che dai l'opzione di scoprire delle rappresentazioni alternative a quelle che siamo così abituati a vedere, appunto come dicevi tu, nei media mainstream.
Sì.
E che cosa hai scoperto? Che cosa è emerso da queste tue ricerche?
Ho guardato soprattutto l'Australia e l'Italia, perché sono australiana di Melbourne e nella mia città c'è una forte presenza somala. Poi, siccome ho studiato anche in Italia l'immigrazione, ho deciso di fare un paragone fra queste realtà, anche perché avevo conosciuto una famiglia somala a Roma mentre facevo ricerca sull'immigrazione molti anni fa.
Sono diversi i modi di autorappresentazione in Italia e in Australia delle comunità somale, o sono più o meno simili?
Sono diverse. Ci sono delle cose in comune, ma sono contesti molto diversi. Come sappiamo, c'è una storia condivisa tra l'Italia e la Somalia. C'è un passato coloniale in comune che non c'è fra la Somalia e l'Australia. Quindi la presenza somala in Australia è più recente, risale agli anni 80, mentre in Italia è una presenza più lunga. E quindi c'è proprio una cultura fra questi paesi molto interessante che poi produce una produzione culturale che rispecchia questo legame.
E in che modo?
Per esempio, io mi sono veramente focalizzata su delle autrici con le origini somale, Hijaba Shego, Cristina Alifara, Ka Mohammed Aden, che si spostano da queste realtà, dall'Italia e dalla Somalia, con un occhio sempre critico a cosa voglia dire, insomma, essere italiano e cosa voglia dire essere somalo e come queste identità si rapportano o meno fra di loro e trattano proprio queste esperienze storiche che vediamo molto poco, diciamo, nelle istituzioni italiane, non sono molto riconosciute ancora negli spazi pubblici. Questo inizia a cambiare proprio con questo tipo di produzione culturale. Però diciamo che nelle scuole italiane non si studia molto questo capitolo della storia. Rimane troppo spesso il mito, come sappiamo, degli italiani brava gente, dell'idea che l'esperienza coloniale italiana sia stata in qualche modo una presenza dolce, positiva e basta rispetto, che ne so, al colonialismo francese. O invece non sappiamo, cioè, guardando la storia, che non è affatto così.
E questa è una cosa che si percepisce ancora nelle storie e nelle rappresentazioni delle persone che tu hai studiato? È una cosa che si legge, che si vede?
Sì, i romanzi di queste autrici fanno capire a volte quanto sia stata un'esperienza traumatica anche questa esperienza storica coloniale. E sono traumi che rimangono, che creano conflitti, che possono essere anche come, in un certo qual senso, non dico responsabili, però che hanno creato comunque il terreno per il conflitto poi che è arrivato nel 91 e che rimane tuttora, insomma, un paese destabilizzato.
Stiamo parlando del tuo libro che presenterai giovedì in una serata, appunto, in cui saranno presenti anche l'artista somala Nadia Faragab e la dottoressa Sarah Wills, ricercatrice di Australian Studies alla University of Melbourne. Questo libro si chiama, appunto, dicevamo, Possible Spaces of Somali Belonging. Cos'è l'aspetto più forte, la questione che più forse ti ha stupito e che emerge dopo aver fatto questa ricerca?
Forse una delle cose più interessanti è che in Australia c'è la possibilità di stabilirsi per sempre, di diventare cittadini australiani. Una volta che si entra, ovviamente, può diventare cittadino australiano dopo 4 anni. Mentre in Italia, malgrado un dibattito che va avanti da tanti anni, la legge sulla cittadinanza rimane una legge radicata nello ius sanguinis, quindi legato al sangue. Bisogna avere il sangue italiano per poter diventare un italiano. Quindi è quasi impossibile per chi arriva in Italia senza il sangue italiano diventare italiano. Vedendo queste realtà di cittadinanza si direbbe, vabbè, allora l'Australia sicuramente è il posto migliore per uno somalo. Se vuole andare a stare da qualche parte, meglio che sia in Australia che in Italia. Non penso che sia così semplice però, perché quando si pensa per esempio all'idea della cittadinanza anche culturale, bisogna vedere che cosa offre l'Italia sotto questi aspetti. Nella mia ricerca ho trovato infatti una produzione culturale molto ricca che ci fa capire che la questione è molto più complessa, che anche se non c'è questa cittadinanza ufficiale in Italia, c'è comunque una sorta di cittadinanza culturale che parte dal basso, che in Australia non esiste nello stesso modo. In parte questo è sicuramente dovuto al legame storico fra l'Italia e la Somalia, però è anche vero che in Australia c'è un multiculturalismo ufficiale, ci sono delle strutture, dei servizi ottimi per accogliere chi migra, che però partono dal governo. Invece in Italia questi servizi mancano, non c'è un multiculturalismo ufficiale e quindi quello che vediamo a livello
culturale...
Quindi
diciamo le politiche sono anche più limitate probabilmente.
Sono più limitate, però creano anche un grande lavoro che parte dal basso. Guardiamo il teatro anche, molto interessante. In Australia non voglio denigrare per niente il multiculturalismo perché ci ha arricchito in tanti modi, però è anche vero che crea una sorta di gerarchia culturale. Per esempio il fatto che noi stiamo parlando adesso su un programma di SBS, cosa vuol dire SBS? Special Broadcasting Service, non stiamo parlando necessariamente al mainstream, questo è una cosa speciale, forse di nicchia che non necessariamente coinvolge la cultura di massa. I media australiani di mainstream soprattutto non rispecchiano abbastanza la diversità che c'è nella comunità, quindi dice qualcosa, non è necessariamente una cosa negativa, ma forse potrebbe essere più integrata per rappresentare meglio cosa vuol dire essere australiani oggigiorno.
Tu hai parlato di romanzi, di autrici che tu hai analizzato. Hai lavorato solo su questo aspetto appunto di analisi di romanzi, quindi di testi scritti, o hai lavorato anche su altre rappresentazioni?
No, quindi ho guardato le immagini in generale, quindi immagini letterarie oppure immagini create nelle opere d'arte o nei documentari, quindi...
E hai parlato soprattutto di autrici, quindi solo donne?
No, anche uomini, non mi sono limitata alle donne.
Vivian, che cosa ne pensi della rappresentazione mediatica dei somali in questo senso? Qual è la tua visione su questo, la tua prospettiva?
Nei media mainstream ci sono forse più punti in comune. Ci sono molti stereotipi nei confronti dei musulmani dopo l'11 di settembre. E siccome la comunità somale è al 90% musulmana, ne ha risentito di questa cosa. In entrambi i contesti è stato così. C'è razzismo sia in Italia sia in Australia, delle volte nei confronti di chi ha la pelle nera, c'è un razzismo però che si esprime in modi diversi, è un'idea molto ridotta della persona, dell'identità, cioè l'idea dell'australiano che risale all'arrivo degli europei, non bada alla complessità culturale o alla storia di questo paese, la genealogia di questo paese. Quando pensiamo in questo modo, non lasciamo spazio alla complessità della persona, e quindi se una persona vuole essere australiano o vuole essere italiano, dovrebbe adeguarsi in qualche modo a una cultura di massa che poi alla fine non esiste, però che viene comunque immaginata nei media di massa. È un grande problema di informazione alla fine.
Quindi diciamo che questo è un po' un invito a cercare di scoprire in questo caso l'identità somala o la comunità somala e la complessità all'interno della comunità somala da un punto di vista diverso da quello che viene proposto dal mainstream.
Sì.
Vivian, tu appunto presenterai questo tuo nuovo libro il prossimo giovedì, però questo libro sarà preceduto da un seminario nel quale mi piacerebbe sapere un po' in che modo interagirà con appunto la presentazione del tuo libro, e vorrei sapere di che cosa parlerai.
Al seminario parlerò di come i somali nella diaspora producono rappresentazioni decolonizzate, il modo in cui rappresentano il loro essere somalo. Non è una cosa legata, diciamo, allo Stato-nazione, ma una visione cosmopolita del mondo, di una appartenenza mondiale che crea nuovi legami, perché i somali abitano in tutto il mondo ormai, e quindi in un certo qual senso sono anche all'avanguardia dell'appartenenza contemporanea che viviamo tutti noi sempre di più. Un'appartenenza mobile. Parlerò di temi attuali, per esempio... di recente c'è stata la polemica sul burkini, parlerò, no, delle paure nei confronti dei rifugiati, di chi è straniero, di chi si considera autoctono, parlerò di queste dinamiche qui. Parte dalle esperienze dei somali, però riguarda questioni globali. Sono questioni poi alla fine che riguardano tutti noi, cioè che cosa vuol dire appartenere.
Ce l'hai tu la risposta?
Non direi, no. Ho delle risposte, non una risposta, e non mi sembra che sia una questione molto semplice e molto complessa, e quindi è molto interessante, affascinante.